E stiamo arrivando. Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Qua dovete indovinare il film. chi lo indovina viene impuntata la prossima. Buonasera a tutti
e buonasera a tutte, oggi ci siamo invertite.
Esatto, siamo carichissime, è una puntata sparaflash.
E che in qualche modo prende l'animo di tutti i bambini, di noi bambini che siamo stati un po' bambini ribelli.
Esatto, e non pensavamo saremmo tornate così indietro nel tempo, è un film vecchissimissimissimissimo e siamo nel 1933. E stasera
parliamo di un film che si intitola Zero in condotta. Attenzione a diffidare dalle imitazioni, perché a quanto pare di Zero in condotta ce ne sono state diverse rivisitazioni. Questo è quello di Jean Vigo del 1933, francese.
Esatto, siamo appunto in Francia, è un film vecchio e come insomma lo sentirete anche voi, c'è quel quasi erotico rumore della pellicola, non ci saranno i silenzi mai in questa puntata, anche se sbagliamo la regia, bellissimo. E siamo appunto in un film che è stato iconico per la storia del cinema.
E che abbiamo scoperto anche essere di questo Jean Vigo, un regista molto interessante, anche se con poca produzione. E questo film è particolare perché è stato censurato fino al 45, dunque fino al primo dopoguerra. Perché è ritenuto antipatriottico,
antifrancese. Lo scopriremo perché, però possiamo già dirvi che è una rappresentazione non molto pietosa del sistema scolastico e penso che insomma tanti di voi l'avranno almeno già sentito e appunto per questo motivo abbiamo dovuto aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale per poterlo vedere.
E diciamo due note sul regista, appunto Jean Vigo, che dalle foto sembra un tipo abbastanza simpatico, anche molto carino.
Buono da morire. A
quanto pare fu figlio di un anarchico che tra l'altro risultò suicidato in carcere.
Esatto, trovato impiccato coi lacci delle scarpe, grande classico.
Esatto, e il padre era il direttore di un giornale, La Bonne Rouge, come si chiama?
Sì, vabbè, un giornale comunque di critica sì, e ha partecipato a tutti i subillamenti di quel periodo storico che comunque l'anarchismo aveva i suoi affari.
Esatto. E tra l'altro un'altra nota carina sul padre di Jean Vigo è che si firmava con uno pseudonimo che facciamo pronunciare la mia collega, data la mia difficoltà linguistica.
La francofona proprio. Allora si faceva chiamare, si firmava i propri articoli come Miguel Almeraide, che è un acronimo del francese y à la merde, quindi alla merda proprio.
Ecco, il Jean Vigo, il figlio che è regista del nostro film, ha una vita brevissima, muore circa 35 anni, ha una produzione davvero poco sostanziosa, diciamo a livello di numero, però è ritenuto comunque uno dei registi di maggior interesse per la critica cinematografica.
Esatto, ha fatto due cortometraggi, un mediometraggio che è appunto Zero in condotta, che è quello che ascoltiamo e vediamo nella nostra testa stasera, e un lungometraggio, L'Atlante, il suo più famoso, a cui abbiamo deciso che prima o poi dedicheremo una puntata, perché a quanto pare è tipo una perla. E niente, è un po' stato un autore maledetto, sia perché è morto giovanissimo, sia perché, nonostante i pochissimi film, ha influenzato praticamente la storia del cinema francese. La Nouvelle Vague si è spesa assolutamente nell'esaltazione.
Sì, infatti ricordiamo anche che da questo film poi ne deriva, sarà ispirazione per i 400 colpi.
Esatto.
È un preambolo dei 400 colpi.
Bambini che mandano a fanculo la scuola, d'altronde un grande classico.
Allora, dunque, questo Zero in condotta, iniziamo a descrivervi la situazione iniziale che vi abbiamo fatto sentire dopo la sigla. Siamo in un treno, in un vagone di un treno, che, nota molto carina, è il vagone 1312.
ci siamo provate a documentare. Allora, l'acronimo, cioè no, anzi, la frase All Cops Are Bastard, francofona e non inglesofona, e è rinvenuto nella lingua parlata già dagli anni 20, quindi non è improbabile che, insomma...
Che possa essere un riferimento, però
però l'acronimo invece diventa ACABO, 1312, diventano poi di linguaggio popolare negli anni 70, quindi mistero.
Mistero. Sta di fatto che più o meno il film inizia con la ripresa di questo vagone che
è scritto enorme,
1312. Dunque, siamo in questo vagone di un treno a vapore e ci sono due ragazzini che sono dentro al vagone e si capisce, insomma, che è un treno di studenti che stanno tornando al collegio dopo il periodo di vacanze.
E... Sì, questi due bambini li vediamo, siamo proprio inizio cinema, quindi c'è una lunghissima ripresa musicale di loro due che fanno i giochini, quello che ti fai a staccare il dito...
Che fumano i sigari.
Esatto, si attaccano le piume a vicenda, insomma.
Fanno i birichini, esatto. Fanno le marachelle.
Fumano sotto il cartello vietato fumare, eccetera.
Esatto, si vede insomma anche che hanno un po' appunto quindi questo spirito un po' trasgressivo. Sono molto carini perché hanno questi abiti di divisa con la giacchetta a doppio petto, i pantaloncini corti, mille bottoni e il baschetto. È veramente carino l'abbigliamento. E niente, sono in treno e insieme a loro, nello stesso vagone, c'è quest'altro personaggio che si capirà poi essere il nuovo insegnante del collegio.
Esatto, che è addormentato, forse sbronzo, sul vagone e i due bambini pensano che lui sia morto addirittura perché provano a fargli uno scherzo e lui assolutamente non reagisce e quindi scendono dicendo ai compagni... C'era uno morto in treno e poi in realtà lo vedono scendere e capiscono che sarà il loro nuovo insegnante.
Esatto, a una certa il treno si ferma, scendono tutti i bambini e si aggregano sotto il richiamo del direttore e si capisce anche che non tutti i bambini poi andranno effettivamente al collegio, ma uno... in particolare che sarà un personaggio fondamentale per il film, uno o una, perché sembra un po' anche una bambina, la mamma dice no, lui torna a casa perché oggi ha il cuore un po' debole e non se la sente di venire. Dunque tutti i bambini vanno al collegio tranne questo bambino qua, bambino, bambina, bambinix, comunque.
Esatto. Bambinux.
Bambinux. Altra parentesi importante, quando scendono dal treno il direttore li mette in riga a mo' di esercito. Quindi
esatto, li fa mettere in fila per due, ovviamente. E già si capisce che questo collegio ha un aspetto molto militaresco, il direttore è serissimo, vestito di nero in mezzo alla stazione, dà gli ordini in cagnesco, insomma, classico.
Sì, addirittura proprio dice il direttore quando li mette a riga, dice avanti marcia. Scusate, ops, la citazione.
Ops, pubblicità.
E dunque, i bambini lì in riga vengono portati nel dormitorio del collegio e c'è la prima notte in collegio, dopo le vacanze.
Sei delicato.
Chi è là?
Cos'ha, signore?
Brivel, signore.
Qual è il signore?
E Dupont? Non ho chiamato nessuno di voi tre, ma visto che ci siete, restate. E fino alle 11.
Oh, mon di pancia.
Peggio per te, te lo tieni.
Ha mal di pancia. Sta male. Ha mal di pancia, non ne può più.
Colana ha mal di pancia. Signore.
La mia pancia.
Signore, Colin può andare al gabinetto.
Va, tanto questo dorme come un ghiro.
Cossa, Colin, Brielle, siete ancora qui?
Sì, sì, signore.
Tornate a letto e dormite.
Grazie, signore.
Attenzione, guardate! Ravai, alzati!
C'è un bambino sonnambulo.
Dorme e cammina.
Come fa?
Non lo so.
E non sbatte?
Per me fa finta.
No, ti dico, dorme sul serio.
Io non ci credo.
È un sonnambulo.
Che cosa vuol dire sonnambulo?
Zitti, zitti, volete farlo morire? State zitti.
Com'è buffo.
Fate silenzio.
In piedi, in piedi, in piedi! Avanti! Svelti, forza! Su, in piedi, in piedi, in piedi! Ma insomma, siete sordi? Su, muovetevi! O vi butto giù dal letto! Forza, in piedi, in piedi! Avanti! In piedi o perdo la pazienza! E vi faccio piangere! Avanti! In piedi! In piedi, su! Avanti!
Nessuno si alza.
In piedi! Coraggio! Avanti! In piedi! Domenica niente uscita.
Ah, questa poi me la pagherai.
Accidenti.
Beh, allora una prima nota che mi viene da visualizzare è il fatto che comunque c'è una grande solidarietà fra questi bambini dentro il collegio. Cercano di comprirsi a vicenda e
sì,
di
poi
sostenersi.
Quando gli viene chiesto di alzarsi non lo fa nessuno e non ce n'è qualcuno che dice no, va bene, io mi alzo. Tutti decidono di far finta di dormire e sono molto carini.
Che va in contrasto con anche questa musichetta a rullo di tamburi che richiama sempre un po' l'ambiente militare e... È carino questo simoro. Allora, dicevamo, ci sono questi bambini che passano la prima notte in collegio. Come sono vestiti questi bambini?
Hanno la classica proprio camicetta da notte di quel periodo lì, bianca, lenzuolino.
Esatto.
A un certo punto, quando sollevano le coperte, perché il direttore gli dice di alzarsi, ma nel frattempo gli toglie le coperte, c'è un culetto di un bambino che spunta perché appunto sono solo con la camicia da notte, senza mutande né niente. Quindi proprio inizio secolo, diciamo.
Inizio secolo. E sono scalzi anche.
Certo.
E dunque, quello che un po' intravediamo in questo momento di punizione è che c'è il loro tutore che dorme nella stanza con loro, che li mette in punizione, li fa stare davanti al letto perché hanno parlato, poi lui si addormenta e i bambini ritornano a letto e capiamo un po' che questi bimbi tendono a fare in qualche modo una resistenza passiva.
Esatto, all'inizio del film vediamo che loro ubbidiscono, perché quando gli dice di alzarsi ci vanno, però c'è un po' tutto che alla fine non va quello che lui ha chiamato, ma vanno altri tre, che quando gli dicono di alzarsi non si alzano, poi alla fine si alzano perché passa il direttore, ma appena questo chiude la porta si rimettono a letto. Quindi c'è un po' tutto questo equilibrio tra aver paura della punizione...
Però voler disobbedire.
Però voler disobbedire, esatto.
E anche interessante la scenografia della camera, perché ci sono tutti questi letti dei bambini... tutti ammassati, tutti vicini, e il letto di questo tutore che si chiama?
Il censore,
che è l'unico che fondamentalmente è coperto da una specie di baldacchino a lenzuola, quindi questa privacy vietata, se non appunto al censore, che fa in modo anche in un certo senso di creare, contribuisce a creare complicità fra i bambini.
Sì, e poi è bello anche che appunto il censore non si vede, noi vediamo solo un'ombra perché lui appunto ha questo letto contornato dalle tende, però lui vede tutto invece. I bambini non possono vedere dove lui stava guardando, ma invece
lui sente e vede tutto. Sì, e niente, appunto si sente che vengono messi in punizione dal direttore perché, giusto per figurarvi un attimo il panorama dei personaggi, ci sono tutti i bambini del collegio, di cui capiamo che ci sono due o tre bambini che hanno un po' più un animo ribelle.
Sono gli attenzionati della situazione.
Gli attenzionati della situazione, più il bambino bambina, cioè il bambino molto femminile, quello che non passa la prima notte lì perché arriva dopo, e come personaggi autoritari abbiamo il censore, dunque, che è il loro tutore, il direttore, il rettore. E a parte abbiamo questo nuovo professore di cui vi parlavamo prima, che è un personaggio invece molto interessante.
E come avete sentito, i bambini vengono puniti con il famoso zero in condotta e con il divieto di andare a trovare le famiglie o comunque di uscire la domenica, e giurano vendetta. E qui inizia un po' il complottaggio dei bambini.
Perché i bambini hanno un piano.
Allora?
Ecco il piano, ragazzi. Il complotto è pronto. Ormai siamo stufi. Ci puniscono ogni domenica. Dobbiamo sollevarci. Questa è la pianta. Qui c'è il granaio dove sono nascoste le munizioni. Noi siamo qui.
Cos'ha da guardare, Tabà? Ecco un altro spione.
No. Che è un buon diavolo. Cos'ha scoperto il nascondiglio dei viveri?
È un vigliacco. Bisogna tappargli la bocca.
Attenti!
Giù!
Siamo durante l'ora di ricreazione, come potete sentire un po' dal vociare dei bambini, e comincia questo complotto. I nomi che voi sentite, allora, Tabac.
Ve li inventiamo un po'.
Perché sono francesi, li dicono veloci, la pellicola è rovinata. Quindi Tabac è il bambino bambina, che è di cui vi abbiamo già parlato, e Fouquet-Luquet è il nuovo insegnante.
Dunque, quello che viene introdotto da questa scena, mentre ci sono i tre bambini più Marachella che preparano il complotto, questa scena ci fa capire un attimo, viene introdotto il personaggio dell'insegnante, che non si capisce molto dal pezzo che vi abbiamo detto, però nella scena della ricreazione l'insegnante fa i giri fra i vari gruppetti di bambini per coprire le loro marachelle. Dunque, mentre i ragazzi preparano la mappa del complotto, li copre fisicamente, quando ci sono i bambini che fumano al gabinetto, controlla che nessuno li guardi, quindi...
Sì.
Diciamo che lui è
molto bella questa scena, perché vediamo proprio sia le varie situazioni che si creano in questo cortile, insomma, che sono belle, sia questo insegnante che proprio gira per assicurarsi che il direttore non li veda, ok?
E insieme all'insegnante viene citato appunto anche il bambino bambina, perché si intuisce, c'è un po' di paura di essere spiati da questo bambino. Dunque loro preparano questo piano, che poi sarà un po' più chiaro, perché si sono un po' rotti di subire soprusi.
Basta punizioni.
dai superiori.
Esatto, in realtà l'artefice principale di queste punizioni è il direttore, che i bambini tra di loro chiamano Cornacchia. E lo chiamano così perché è vestito tutto di nero, ha un completo nero col cappello nero.
E c'ha il nasone.
C'ha il nasone, lo sguardo un po' arcigno e soprattutto spia. È costantemente, nel corso del film si vede sempre dietro alle finestre a spiare, dietro le porte ad ascoltare, nel cortile a guardare che cosa fanno. È proprio lo spione classico.
Lo spione, e non solo lo spione, sempre durante la scena della ricreazione si capisce che questo stronzetto va nelle classi vuote mentre i bambini sono fuori a rubare tutte le preziosità dei bambini, dunque il cioccolato, la penna buona, il libro. E i bambini sono consapevoli di questa cosa, ma non sanno bene come agire di conseguenza questo soproso. E anche l'insegnante nuovo si accorge di questa cosa, tant'è che già da queste scene si intuisce che alla direzione non sta proprio simpatico questo insegnante nuovo.
Esatto, è un po' anche a lui attenzionato, diciamo. Poi i bambini sono simpatici perché è molto tenera questa scena, perché veramente lui gli ruba le piccolezze a cui può tenere un bambino, e i bambini si ribellano con altrettante piccolezze, fanno gli scherzi a questo Cornacchia, quindi si, diciamo, autotassano sulle colle e usano tutte le colle della classe per mettere la colla dove di solito Cornacchia va a mettere le mani per rubare le cose dei bambini. Insomma, c'è questa situazione nel benestare dell'insegnante, che la scena in cui il più grande della classe va e chiede a tutti le colle per costruire questa cosa, vede tutta la scena perché è lui l'insegnante in classe in quel momento e lascia fare senza dire assolutamente niente.
Esatto, ma prima di descrivervi la scena di passaggio fra la ricreazione e la classe, facciamo un attimino di canzoncina di pausa, perché questo qua è un filmetto corto, sono 40 minuti di film, dunque la pausa arriva prima.
Su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Insegnerò l'amore, li a recitare le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è che poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Hey! sempre di cari.
Abbiamo trovato questa canzone di Bennato che non conoscevamo.
Simpaticissima.
Che ci sta ad hoc, nonostante ce ne fosse un'altra che si chiamava anche Zero in Condotta, tra l'altro.
Esatto, andremo ad ascoltare anche quella.
Il titolo di questa è In fila per tre, se a qualcuno interessasse, molto carina.
E poi, in questo inizio secondo tempo, visto che è puntata breve, medio metraggio, insomma, a noi fa piacere se ci scrivete le vostre terribili ricordi di scuola, le volte in cui avete chiuso la professoressa nell'armadio, a eustachio@posta.invivia.net, oppure addirittura potete chiamarci per raccontarci invece le volte in cui, non lo so, che cosa può aver fatto uno, le vostre
A me una volta hanno lanciato le carte da gioco fuori dalla finestra perché stavo facendo i castelli di carte.
Quindi il momento in cui il bambino che è in voi può ribellarsi a tutto quello che ha subito a scuola chiamando al 351-91-27-26-9 o mandando un messaggino Telegram.
Ecco, ricominciamo. Allora, la scena si sposta dal momento ricreazione al momento nell'aula in cui, appunto, abbiamo detto, il Cornacchia aveva rubato tutte le preziosità dei bambini e i bambini fanno degli scherzetti di vendetta. E, in questo momento in classe, molto carino, nella lezione del professore nuovo, ci sono le prime magie del montaggio.
Esatto, perché siamo appunto all'inizio del cinema e c'è ancora quella cosa bellissima per cui i registi sono estasiati da quello che si può fare col taglia e incolla della pellicola. Quindi vediamo bambini che... c'è un bambino che gioca a far girare la palla e poi fa il gesto di farla sparire ai compagni e la palla effettivamente sparisce e poi ricompare nell'altra mano. C'è tutto, insomma, quel gioco che richiama anche all'inizio magico da cui comunque viene il cinema, in cui questa atmosfera un po' dove succedono le magie ritorna ed è bello anche inserita in quella che è l'infanzia dei bambini.
Sì, e non solo, ci sono i registi che sono fomentati dal taglia e incolla del montaggio, ma anche probabilmente lo spettatore è più facilmente si stupisce più facilmente e gioca molto Jean Vigo con questa cosa. Ricordiamo il titolo del film, è Zero in condotta.
Se ti sei connesso solo adesso, mannaggia a te.
Esatto. Appunto, allora, nel momento dell'aula ci sono queste scene di magia, quella della palla, poi c'è il professore che disegna una caricatura del direttore, questa caricatura si muove nel foglio di carta e il tutto lo fa mentre è in verticale e sembra che stia volando appeso.
Esatto.
È molto carino.
È molto bello anche perché, insomma, il cinema nasce dall'evoluzione di un sacco di altri dispositivi, tra cui per esempio la lanterna magica, che è una figata. Praticamente erano queste proiezioni che venivano fatte con dei teli sulle pareti e non si capiva da dove provenisse cioè non si vedeva l'oblò della camera di proiezione, quindi tu eri seduto e c'erano fantasmi che comparivano in giro per la stanza, e quindi c'è ancora questo eco della magia del cinema che poi noi prima ci siamo sparate la tega.
Sì, per esempio ci siamo ricordate che i fratelli Lumière agli inizi del cinema
1895,
attenzione, proiettano, mi sembra si chiamasse La locomotiva o una cosa del genere, e davanti a un tot di persone proiettano questo film che fondamentalmente è solo la ripresa di un treno che va verso lo schermo e la gente si alza pensando che il treno esca era un proiettore, dunque dal telo, e vanno a vedere dietro per capire da dov'è questo treno, quindi ancora non c'è questa consapevolezza della differenza tra realtà e finzione.
Sì, ed è bello anche comunque come l'ingresso di una nuova tecnica abbia sconvolto molto la percezione delle persone, e anche come all'inizio del cinema, adesso... I film vanno solo sul realismo, cioè anche noi vediamo degli effetti speciali stravolgenti nei film di adesso, però sono inseriti nella narrazione in una maniera da essere comunque credibili e realistici, non c'è questa rottura della finzione che un trucchetto come un foglio di carta che improvvisamente si anima porta, ma è bello che all'inizio il cinema non voleva nascondere la propria tecnica, il proprio medium, ma anzi era una roba che è una figata, possiamo fare delle cose nuove, possiamo aprire dei pezzi di realtà.
Sì, nuovi. Mentre invece forse adesso l'effetto speciale serve un po' a rimarcare una sorta di realtà. Cioè
una caricatura estrema.
Sì, non c'è questa grande differenza fra realtà e magia, ecco.
C'è solo l'effetto wow adesso, non esatto. C'è l'interruzione della finzione, ecco. Niente.
Probabilmente è lo stesso, scusate, ultimo pippone, probabilmente è lo stesso atteggiamento che si è avuto negli anni 90 quando è entrato un po' il computer anche nelle fasi di montaggio e dunque gli effetti 3D eccetera, quindi questa esplosione, questo abuso anche di effetti speciali, diciamo che può essere paragonato a questo non abuso ma uso di magia all'interno di questa sì, pellicola.
Ed è chiaro che allo spettatore che siamo noi adesso non fa più dire oh mio Dio dove è finita la palla, però
ma ci fa tenerezza,
fa molto vintage, ecco.
Ecco, allora i ragazzi sono in classe con il nuovo professore che disegnano la caricatura del direttore, eccetera, e nel mentre entra il direttore in classe e c'è l'anarchia totale, ci sono i bambini che corrono dappertutto.
Hanno costruito dei fortini coi libri, ci sono i bambini che fanno le verticali con l'insegnante che gli fa vedere come farle, è un momento di caos generale perché questo insegnante non gliene frega niente di mantenere l'ordine nella classe.
Esatto, entra il direttore. L'insegnante viene portato dal rettore e i bambini si siedono tutti al loro posto.
E, insomma, vi facciamo sentire il ritorno all'ordine.
Ai vostri posti! No. No. Cosa è Colin? Venite qua tutti e due e portate il libro d'algebra. O invece no. Zero in condotta e domenica niente uscita. Il signor rettore.
Signori, in marcia. Signor censore, vuol venire nel mio ufficio?
Ecco di nuovo i passi di marcia modalità esercito e da qua introdotta il nuovo personaggio che è il rettore.
Che tu ti aspetti, no? Viene annunciato, bambini, il rettore, e compare questo che inizialmente sembra un nano e in realtà quando la telecamera si avvicina è semplicemente un bambino con la barba.
Vestito
che gli hanno attaccato
da adulto.
Esatto, sembra quasi Lincoln in miniatura.
Tra l'altro mi viene in mente adesso questo parallelismo del fatto che la massima istituzione della scuola è interpretata dal personaggio più infantile che si possa immaginare.
Esatto, è proprio una assoluta derisione dell'autorità e forse anche il fatto che alla fine gli adulti sono solo dei bambini che fanno finta di essere adulti e che quindi devono costantemente rimarcare che hanno la propria autorità semplicemente perché hanno la barba. È molto carino questo rottura, diciamo, sì, di tutta l'aura che dovrebbe avere questo personaggio.
Dunque, capiamo che i bambini vengono messi in punizione senza motivo, cioè senza motivo, per un po' di baccano in classe. E, il rettore e il direttore vanno a farsi un colloquio e i bambini vengono mandati a fare una gita per le strade della città con il nuovo insegnante.
Esatto, e purtroppo è tutto sonoro questo racconto della gita in giro per la città, ma è stupendo. Se la canzoncina che cantano i bambini che avete sentito iniziare è in francese, quindi non sappiamo loro cosa cantano, purtroppo, o qualcuno di voi magari lo sa tradurre, sarebbe bello. E vediamo questa scena di questi bambini che
si disperdono nella città.
Gironzolano, esatto. A un certo punto si accorgono che l'insegnante non c'è, perché l'insegnante prende e va a farsi i fatti suoi.
Li lascia liberi a girare, a esplorare, a curiosare. Ma i bambini in realtà, dopo un po' di vagabondaggio, seguono il professore perché sono interessati da questa figura, sono incuriositi e lo seguono non per ordine, ma per un loro istinto.
Esatto, perché comunque lo rispettano e vogliono vedere che cosa fa succedere. Quindi lui, vediamo che fa un po' il cascamorto con una signora, che prende un po' in giro il prete del paese, con dietro tutti i bambini che se la sghignazzano, insomma.
Nel frattempo c'è questo dialogo fra il rettore e il censore, il tutore dei bambini, che vi facciamo sentire.
La nostra festa, signor censore, si avvicina. È il nostro piccolo svago, diciamo così. Comunque non voglio chiasso né altre seccature. A proposito, circa Bruel Cossa Colin?
Non c'è il tutore!
Abbiamo perso il signor Ghier!
Aspetti!
Quanto all'istitutore Ghe, che mi sembrava tanto a posto, quello che lei mi dice mi preoccupa. Per concludere, signor Sanz, lei, quale censore, trova che Tabar e Bruel si comportano come dei bambini, dei bambinetti, il che non è serio, non è affatto serio, senza considerare poi la nostra responsabilità dal punto di vista morale.
Ecco, qua capiamo che insomma l'insegnante sta proprio antipatico e che lo vogliono tagliare fuori, anche perché capiamo che è l'unica presenza che con un po' di testa che è consapevole di essere con dei bambini.
Esatto, diciamo che il problema è che i bambini si comportano come i bambini e invece per l'insegnante questo non è un problema.
Sì, e invece il rettore è concentrato su questa festa di presentazione dell'anno scolastico, che non è assolutamente per i bambini, ma è per mostrare quanto illustre sia il collegio.
E quanti vengono tenuti in riga i bambini, quanto siano obbedienti, eccetera, eccetera.
E dopo questa scena si introduce un po' di più il personaggio di questo bambino-bambina un po' androgino, appunto, di cui avevamo parlato all'inizio, che a quanto pare...
Lui.
E a quanto pare questo bambino-bambina è quello un po' più tranquillo, un po' più sommesso, e per questo viene interrogata dal rettore, che fondamentalmente vuole un po' corromperla e le chiede di fare la spia.
Sì, ed è bello l'incontro con il rettore e questa bambinux, perché un po' lui gioca con il fatto che questo lui lei, e si capisce perché per ora tu hai solo l'idea che sia è strano, è molto androgino, ha un taglio di capelli femminile, non
si riesce a capire se è un bambino, esatto, o una bambina. Il regista lo lascia alla libera interpretazione
e viene
cosa.
Chiamato in questa, anche perché siamo in un collegio ovviamente maschile, e viene chiamato dal rettore, che un po' si approfitta del fatto che è amica o amico degli altri bambini, soprattutto dei Monelli, però allo stesso tempo fa un po' tra le righe capire che non va bene che li frequenti, e non si capisce se è perché lui deve essere un bravo bambino o perché approfitta un po' del fatto che lui sa che lei è una bambina dentro un collegio di maschi, e quindi insomma calca un po' la mano, perché a un certo punto le dice può succedere anche di peggio, e quindi le fa venire un po' quasi paura dei suoi,
sì,
amici.
Cioè creano un po' questo clima del terrore.
Esatto, e gli chiede di fare la spia.
Infatti comunque i bambini sono un po' sospettosi rispetto a Tabar, perché non capiscono se possono fidarsi o meno. Difatti poi si vede nella scena della domenica, appunto domenica in cui erano stati messi in punizione i Monelli e che non possono andare a trovare le loro famiglie ma devono stare in collegio, e i bambini in realtà in questa scena, in questo momento in collegio, hanno un momento in cui decidono di fidarsi di Tabar.
Esatto, sono lì che tentennano, si capisce, poi alla fine c'è questo bellissimo scambio di sguardi tra questi bambini e danno anche a lei la mappa del piano, insomma, lei lui, la mappa del piano.
La coinvolgono nel complotto.
Nel frattempo c'è l'altra questione, inizia come proprio in Oliver Twist, tutto il problema di questi bambini nasce dal cibo, perché in questa cavolo di collegio si mangiano fagioli tutti i giorni,
L'ennesimo.
Perfino la bidella a un certo punto va dal rettore e gli dice: senta, ma noi non possiamo dar da mangiare solo fagioli a questi bambini. E quindi c'è questa bellissima scena della mensa in cui i bambini aprono il piatto che viene messo in centro, tolgono il coperchio, no, ancora fagioli, e iniziano a lanciarsi il cibo, a fare casino, a fare bordello e a manifestare proprio che non ce la fanno più.
Sì, infatti, basta, è l'ennesimo sopruso che subiscono e inizia questa guerra di cibo bellissima nella mensa.
Esatto, il vero goccia che fa traboccare il vaso in questo climax di proprio non sopportazione dei bambini di quello che succede in questa scuola è una molestia che viene fatta dal professore di scienze a questo Atabà,
che non si capisce bene appunto se è un bambino o una bambina. Comunque questo professore, diciamo, ha delle attenzioni un po' troppo fisiche verso questo bambino, bambina, e da lì, e ve la facciamo sentire perché è molto bella, parte la rivolta generale di tutti gli studenti.
E tu? Figliolo bello, non prendi appunti quest'oggi. Ah, così va bene, bravo, bravo.
La smetta!
Ehi, tu, figliuolo, come ti permetti?
E io sa che le dico, vada al diavolo!
Vabbè, figliolo, il consiglio di discipline, riunitosi, ha consentito, cedendo alle pressioni del tuo benevolo professore, lei è magnanimo, professor Vio, ha consentito, dicevo, per la stima che ha della tua famiglia, per bontà nei tuoi confronti e in occasione della nostra festa che verrà celebrata domani, a perdonarti. Ma intendiamoci, dato che tu sei venuto spontaneamente, in un certo senso, a pregarmi di accettare le tue scuse, scuse che avranno valore solo se formulate in pubblico davanti a tutti i tuoi compagni, stiamo aspettando. Avanti, di tutto quello che vuoi dire. Di quello che stai pensando, coraggio.
Signor Rettore, vada al diavolo! La guerra è dichiarata! E siamo il nostro vessillo sul tetto del collegio.
Che succede?
Domani
cosa state facendo?
Sfoggiano con noi. All'assalto!
Tabar! Dove andate? Fermi! Tornate a letto! Sarete puniti! Fermi!
Ed ecco che è parte nella, nel collegio una guerra di cuscini e di piume.
Esatto, e Tabar non solo ha dimostrato ai suoi compagni che non è una spia, ma è obiettivamente il capo della rivolta, o la capa della rivolta.
L'istatrice,
esatto.
E da lì nel frattempo si sta svolgendo la famosa festa dell'istituto, piena di sbirri e di professori e di adulti. E nel mentre i ragazzi partono con...
Irrompono nel cortile, dopo questa prima appunto scappano dal controllo del tutore, del censore, dal dormitorio e lo abbattono a colpi di cuscini.
Lo legano al letto.
Legano al letto,
poi dopo si arrampicano sul...
Nel granaio,
aissano una bandiera dei pirati che avevano autocostruito. E stanno sul tetto a lanciare cose ai personaggi illustri della festa e fanno un bordello totale.
Esatto, e cos'è che dice a colpi di libri vecchi, barattoli e ciabatte, cos'è che dice? distruggono le mummie che li opprimono.
Tra l'altro, appunto, si vede che nel cortile dove c'era questa festa dell'istituto se ne vanno tutti impauriti, sbirri, direttori e quant'altro. L'unico che rimane, e che forse rimane compiaciuto, è il nuovo professore che guarda la rivolta.
Esatto.
E se ne sente anche un po' partecipo.
Il film finisce con questa inquadratura meravigliosa dei bambini che salgono sul tetto e cominciano a cavalcare i coppi del tetto a cavalcioni sulla punta delle tegole e vanno verso questo cielo con le nuvole, verso la fine dell'orizzonte.
Sì, è bellissima la ripresa della fine.
Esatto, infatti, e finisce con loro in piedi sul tetto proprio.
Forse ci si ricorda che questo manifesto che dicono alla fine che vi abbiamo fatto sentire, diciamo che dicono perché si ribellano
esatto.
E a cosa si ribellano, forse è stato anche citato all'interno di un'altra lotta.
Sicuramente l'immagine finale dei bambini a cavalcioni sul tetto è comparso in più di un manifesto che avete visto nella vostra vita.
Un'altra finalissima riflessione che vogliamo fare, che darà fastidio ai maschietti, è che forse questa... La istatrice della rivolta è alla fine probabilmente una femminuccia.
Esatto, comunque il film si volutamente lascia aperto questo interrogativo.
Ma noi vi lasciamo con non ancora del tutto, però vi facciamo ascoltare una canzoncina di un altro personaggio androgino,
esatto.
Che comunque a scuola non ci stava molto volentieri.
La scuola. Ma che barba queste scuole!
Che barba!
Che abitudini incivili!
Incivili!
Taro, sia un'ora criminale! Devi essere puntuale, che se no non entri più!
Non entri più! Non entri più! Non entri più! Non entri più!
Tiranno del maestro!
Tiranno!
E scorre il dito sul registro!
Registro!
E quel dito ormai è un capestro! Se ti interroga è un disastro! Di sicuro prendi tre!
Tu prendi tre! Tu prendi tre! Tu prendi tre! Tu prendi tre!
E ti devi a memoria! Studi! C'è persino componimento, che avvenimento. Che galera! È una galera questa! Studi come un matto.
Da matto!
E non sei buono, fermo e zitto!
E zitto!
Brutti voti avrai in condotta, brutti voti avrai in profitto, e saranno guai per te.
Son guai per te, son guai per te, son guai per te, son guai per te.
timpanino. Ma che destino, ma che destino,
ma che destino, ma che destino.
E la lezione è già ripresa.
Ripresa!
Ogni ora più penosa.
Penosa!
E più seccante, più noiosa. In attesa ormai angosciosa del sognato mezzodì.
Del mezzodì, del mezzodì.
E lunedì, e martedì. E tutti i dì siamo sempre qui.
E lunedì e martedì.
Ma è una galera questa, è una galera. Genitori, ma è possibile, non vi fanno pena questi poveri ragazzi? Poveri ragazzi disgraziati, sfortunati, disperati, annoiati, bocciati, rimandati, riannoiati, interrogati, disperati. Ma genitori, mettetevi una mano sulla coscienza e fate almeno che tre o quattro volte all'anno ci capitino le feste di Natale e Capodanno. Genitori, ascoltate questa parola, non fateci languire così a scuola.
Ci scusiamo per l'audio basso di questa canzone, ma dovevamo assolutamente mettere Rita Pavone.
Giambu in rasca per forza.
E dunque siamo al termine di questa puntata e vi facciamo i nostri saluti con la solita, il solito consiglio su dove trovare il film.
Momento, vattelo a cercare. Allora, noi lo abbiamo trovato su RaiPlay
o su Facebook. Attenzione, senza accesso, non devi avere un profilo Facebook, ma c'è il film, se scrivi film Zero in Condotta Streaming, c'è il film intero su Facebook, ma con le parti delle canzoni tagliate, dunque vi consigliamo piuttosto di andare a prenderlo in biblioteca civica nel centro audiovisivi.
Esatto, e quindi vi abbiamo detto dove andarvelo a cercare, so che tutti quanti lo guarderete stasera. E
guardatelo in bianco e nero, non fatevi scoraggiare.
Dura
da questa
40
cosa,
minuti.
È bellissimo.
Dai, forza.
E adesso vi lasciamo con un pezzone.
Che veramente nei meandri della memoria.
Nei meandri della memoria. Ci venne in mente che anche i Ranger della Techno e delle vecchie Tribe, quelle belle serie, fecero un liveone dedicato a Jean Vigo, che appunto si intitola Jean Vigo ed è dei 69DB. Mo ve lo piazziamo, ascoltatevelo e noi ci vediamo tra due settimane.
Ciao, un bacione e dai, ve lo siete visto in testa, ma è bello anche davvero.
Ciao a tutti. Live di questo pezzo su YouTube ha come sfondo il cortometraggio a proposito di Nizza.
Vigo lo avrebbe apprezzato di sicuro.
Ci teniamo a dire un'altra cosina che è un po', diciamo, facciamo il contesto di questa puntata.
Esatto, perché la dedichiamo comunque, beh, innanzitutto a tutte le studentesse e gli studenti in lotta in queste settimane per tutto quello che è successo a Firenze e non solo.
Sì, a questi barlumi di nuove occupazioni.
Esatto.
E risveglio politico delle scuole.
E comunque in generale a tutti quelli, a quelli e quelle per cui l'esperienza della scuola è stata l'inizio delle lotte, che sono tantissimi e tantissime comunque.
Sì, e appunto anche per questo periodo in cui fondamentalmente si cerca di tacere su dei contrasti politici all'interno dell'istituzione scolastica e solidali con chi cerca di far sapere che i soprusi ci sono a scuola, come prima, come dopo, come per sempre.
Esatto, dai.
Thank you.